State ascoltando SBS Italian.
Sono Davide Cotardo e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian. Oggi parleremo del maltempo che purtroppo continua a imperversare nei paesi del sud-est asiatico, con più di 1400 morti fra Indonesia, Thailandia, Sri Lanka e Malesia, secondo la BBC. E più tardi andremo anche ad Hong Kong, con l'incendio di Wang Fung Court, che ha ucciso più di 150 persone. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, giornalista esperto di questioni asiatiche. Ciao Lorenzo. BBC riporta più di 1400 morti fra Indonesia, Thailandia, Sri Lanka e Malesia. Come è la situazione attuale in questi paesi e come procedono gli aiuti? Ci fai una panoramica di cosa sta succedendo?
Diciamo che la situazione è grave perché le tempeste tropicali e le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato inondazioni e frane devastanti in gran parte del sud-est asiatico e anche nell'Asia meridionale, pensiamo per esempio allo Sri Lanka. Due cicloni e un tifone in particolare, sono tutti diversi tipi di tempeste tropicali, hanno contribuito a questo disastro e ci sono ancora città e villaggi sepolti dal fango, in particolare in Thailandia, sull'isola indonesiana di Sumatra. E le operazioni di soccorso e recupero si stanno continuando, ma probabilmente si protrarranno ancora per settimane, anche perché sono molto complicate. E insomma, lo Sri Lanka ha dichiarato lo stato di emergenza e ci sono oltre di un milione di persone sfollate. Il direttore generale dei soccorsi ha parlato di una crisi umanitaria di proporzioni storiche. E insomma, in Indonesia, che è il paese più colpito dalle inondazioni, insomma il disastro è veramente notevole. Ci sono ampie aree con frane che hanno colpito diversi villaggi, causando veramente tante vittime.
Dunque, considerando l'enorme numero di persone sfollate, le devastazioni, quali sono le principali difficoltà per garantire un aiuto a queste persone?
Ma allora, diciamo che intanto il problema di queste inondazioni è aggravato anche dal cambiamento climatico. Ci sono le tempeste tropicali, non solo sono più frequenti che in passato, ma soprattutto sono più intense. E l'elemento comune dell'intera regione è stato sostanzialmente l'incapacità anche delle comunità, delle autorità di far fronte all'enorme volume di pioggia caduta che ha provocato problemi a catena, appunto, tra cui le frane. È un problema che stiamo vedendo un po' ovunque, anche in Asia orientale ad altri lidi, nella stessa Taiwan dove mi trovo, o anche persino in Giappone, Corea, Cina, dove però diciamo che le operazioni di risposta hanno una prontezza diversa rispetto a invece la regione del sud-est asiatico. C'è poi il problema ovviamente che il riscaldamento dell'atmosfera e delle acque dell'oceano alimenta anche queste tempeste, cioè oceani più caldi alimentano bande di pioggia più intense nei cicloni tropicali e un'atmosfera più calda trattiene più umidità e la rilascia ovviamente in precipitazioni più violente. E insomma, questo schema carica un po' l'atmosfera di ulteriore umidità sopra l'Asia e il sud-est asiatico, che è una delle regioni in realtà poi più esposte anche alle conseguenze del cambiamento climatico. Abbiamo visto anche nelle scorse settimane le Filippine in realtà travolte da diversi cicli di tifoni. Pensiamo per esempio che un paese come le Filippine quest'anno ha già subito oltre 20 tifoni, con vari danni che quindi si vanno a sommare anche a quelli precedenti. E insomma, il cambiamento climatico, come dicevo, ha, al di là della frequenza, è proprio l'intensità dei fenomeni che è peggiorata, che si è intensificata, perché secondo alcuni studi il cambiamento climatico per esempio ha aumentato la quantità di precipitazioni del tifone Fung Wong, che è stato l'ultimo super tifone che ha colpito le Filippine qualche settimana fa, di circa il 10,5%. Ci sono però poi anche delle questioni locali che si sommano ai danni causati dal cambiamento climatico, che purtroppo saranno difficili da evitare e probabilmente peggioreranno anche nel prossimo futuro.
Infatti la World Meteorological Organization, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, avverte che l'Asia si sta scaldando quasi il doppio rispetto alla media globale. Alla luce di questo scenario, ci spieghi le posizioni dei governi asiatici sull'adattamento climatico per fronteggiare questo tipo di tragedie? Come dicevi, ci sono delle differenze da paese in paese.
Sì, diciamo che il problema è che tanti paesi stanno vivendo adesso la loro fase di sviluppo più veloce, no? Penso in particolare al sud-est asiatico, pensiamo, non so, al Vietnam piuttosto che alla Thailandia o anche all'Indonesia. Quindi diciamo che le loro necessità di sviluppo mal si conciliano probabilmente con politiche climatiche più accorte, come invece stiamo vedendo, quantomeno con obiettivi più ambiziosi in vari paesi occidentali. Questo anche perché questi paesi in realtà molti fanno anche blocco comune e chiedono, diciamo, ai paesi più ricchi, insomma, un aiuto più forte, finanziamenti a fondo perduto, che però abbiamo visto anche durante l'ultima COP, no? Quanto è difficile in realtà arrivare a questo tipo di accordi. Cioè, sostanzialmente i paesi del sud-est asiatico dicono abbiamo bisogno di più tempo per allinearci a obiettivi più ambiziosi sul contrasto al cambiamento climatico, perché prima abbiamo bisogno di completare il nostro processo di sviluppo che voi avete già completato. È un po' questo, diciamo, la posizione comune dei paesi del sud-est asiatico. E questo però crea dei problemi, chiaramente, perché stiamo vedendo in particolare, per esempio, in Indonesia, come appunto fattori locali come la deforestazione oppure il cambiamento nell'uso del suolo sono appunto anche questi elementi fondamentali nell'aggravare la situazione e nel peggiorare poi le conseguenze di questi eventi climatici estremi che si fanno sempre più frequenti, perché insomma spesso a causa anche del disboscamento illegale il terreno perde la capacità di assorbire l'acqua e la pioggia così intensa si trasforma rapidamente in un deflusso pericoloso. Ci sono poi paesi che invece sono un pochino diciamo più avanti, penso in particolare alla Cina. Il presidente Xi Jinping ha promesso una riduzione delle emissioni nette di gas serra tra il 7 e il 10% entro il 2035. E questo è un passaggio anche significativo, perché è la prima volta che la Cina si impegna a ridurre le emissioni a medio termine invece di limitarne semplicemente la crescita. Si ha inoltre affermato che sempre entro il 2035 la Cina intende aumentare la sua capacità di energia eolica e solare di 6 volte rispetto ai livelli del 2020, portando la quota di combustibili non fossili nel consumo energetico oltre il 30%. E, insomma, è una questione anche politica, perché chiaramente con gli Stati Uniti, con l'amministrazione Donald Trump, sono in sostanziale ritirata sul fronte degli impegni al cambiamento climatico. Sollecitare un'azione più decisa per il clima, anche se ancora, insomma, con obiettivi meno ambiziosi di quelli che l'Europa chiede alla Cina, insomma, per Pechino significa, no, fare un passo, anche occupare quel vuoto lì lasciato dagli Stati Uniti, quantomeno per ora su quel fronte. E c'è però anche qui un doppio binario, perché da una parte c'è un grande boom sulle rinnovabili in Cina, in particolare nel solare fotovoltaico, che sta stabilendo una serie di record. Basti pensare che nella prima metà del 2025 sono stati installati oltre 210 gigawatt di nuova capacità solare. Insomma, per fare un paragone, gli Stati Uniti ne hanno installati 178 in tutto il 2024. Dall'altra parte però attenzione, perché la Cina continua a dare il via libera a nuove centrali elettriche a carbone, tanto che quest'anno la capacità complessiva a carbone potrebbe aumentare di circa 100 nuovi gigawatt. Cioè, tradotto, l'espansione da record delle rinnovabili non sta per ora soppiantando di colpo il carbone, ma semmai si sta aggiungendo ai tradizionali combustibili fossili, erodendone solo gradualmente il peso nel mix energetico. Insomma, quindi anche per la Cina vale, in misura probabilmente minore ma politicamente più rilevante, il discorso che facevamo prima sui paesi del sud-est asiatico. Cioè, la Cina si arroga il diritto di procedere secondo i suoi tempi e non aderire alle richieste di una maggiore accelerazione nella riduzione delle emissioni, che invece arriva da in particolare dei paesi europei, ma anche dall'Australia.
E invece, facendo un passo indietro al 26 novembre del 2025, qualche giorno fa, un incendio devastante ha colpito il complesso di Wang Fuk Court a Hong Kong. Le fiamme, forse partite da impalcature di bambù, materiali infiammabili, hanno distrutto 7 edifici sugli 8 del complesso, hanno ucciso 159 persone, oltre 40 dispersi, di fatto diventando l'incendio in un edificio residenziale più mortale al mondo dal 1980. Secondo ABC, le impalcature di bambù, che sono state ampiamente usate in Hong Kong e Cina per la costruzione di edifici, per le ristrutturazioni, sono materiali utilissimi, tradizionali, ma anche estremamente infiammabili. Perché continuiamo a vederle nei cantieri moderni?
Ma allora, in realtà su questo aspetto bisogna dire che le indagini stanno dicendo qualcosa di diverso, cioè che le responsabilità principali non sono delle impalcature di bambù, che peraltro sono rimaste anche in piedi, se si vede nei video successivi all'incendio, ma sono semmai dei materiali scadenti utilizzati nei lavori, quindi in particolare mi riferisco a reti da costruzione, teloni teoricamente impermeabili o addirittura materiali di polistirene che erano stati utilizzati per sigillare ascensori e finestre. Ecco, diciamo che sono questi in realtà i principali responsabili. È vero che anche il bambù chiaramente può essere infiammabile e ci sono stati incidenti anche in questo tipo di recente a Hong Kong, che è stata rimasta diciamo l'ultima vera grande città che utilizza regolarmente il bambù nelle sue impalcature, ed è una vicenda che va avanti, insomma una tradizione come dicevi millenaria anche, no? Ci sono insomma ancora artigiani altamente specializzati che utilizzano questo tipo di impalcature. Insomma, offre diciamo diversi vantaggi in realtà: elasticità, trasportabilità nei vicoli stretti che a Hong Kong sono tantissimi, resistenza e anche identità urbana, diciamo così. È vero che il governo di Hong Kong ha annunciato diciamo l'intenzione di sostituire gradualmente il bambù con l'acciaio, l'aveva già fatto nei mesi scorsi e l'ha fatto poi nell'immediatezza dell'incendio dei giorni scorsi, ma in realtà appunto va sottolineato che in questo caso le responsabilità sembrano veramente essere quelle principali, quantomeno sembrano essere altrove, perché nei lavori ormai è acclarato che sono stati usati diversi materiali non conformi agli standard di sicurezza. Diversi residenti peraltro si erano anche lamentati della loro scarsa qualità, in particolare dopo che, e anche qui diciamo torniamo un po' al cambiamento climatico e ai fenomeni climatici estremi, perché queste reti e questi teloni erano stati sostituiti nelle scorse settimane dopo gli ultimi tifoni che hanno colpito Hong Kong, seguendo però un principio di taglio dei costi piuttosto che di sicurezza. Quindi sostanzialmente le reti e i teloni che precedentemente probabilmente erano conformi agli standard di sicurezza sono stati sostituiti con altri materiali che invece non lo erano più. Insomma, appunto, nel video dei grattacieli si vedono, no, le impalcature di bambù ancora in piedi nonostante la prolungata esposizione alle fiamme, mentre invece insomma il materiale di copertura o sigillatura avrebbero agito come combustibile o accelerante dell'incendio.
Negli ultimi giorni la polizia ha anche arrestato 15 persone, tra cui dirigenti dell'azienda di costruzioni, con l'accusa di omicidio colposo. Altre 6 persone sono state arrestate con un'accusa diversa, legata ai sistemi di allarme dell'antincendio del complesso residenziale, che apparentemente non hanno funzionato al momento dell'incendio. Potrebbe essere stato un sabotaggio, oppure potrebbe evidenziare delle problematiche nella gestione degli appalti a Hong Kong?
Ecco, questo direi propenderei per la seconda ipotesi, nel senso che ci sono vari problemi e in realtà sta emergendo sempre di più come un po' tutto il settore delle ristrutturazioni agisce per un principio, secondo un principio appunto di taglio dei costi piuttosto che di sicurezza, soprattutto in un momento, ricordiamoci, anche di crisi per il settore, in particolare in Cina. E, insomma, da tempo ormai si dice, anche negli articoli di questi giorni sulla stampa di Hong Kong, no? Si definisce il settore immobiliare, in particolare la cantieristica, un settore opaco, rapace addirittura sulle ristrutturazioni, afflitto da manipolazioni delle gare d'appalto, costi vertiginosi e insomma deboli tentativi poi ufficiali di contrastare queste pratiche collusive che sono rimaste ancora molto in voga, diciamo così, soprattutto a Hong Kong. E quindi ci sono già anche diverse altre segnalazioni in questo momento della città su altre questioni, altre problematiche in altri cantieri, in altri lavori di ristrutturazione che evidenziano come il problema sia probabilmente molto più ampio rispetto a quello che abbiamo visto emergere in maniera così tragica con l'incendio di Wanfuk. Tra l'altro, insomma, cresce anche la rabbia per gli avvertimenti ignorati, no? Facevi riferimento all'allarme antincendio, questa è una cosa che ha creato molta rabbia nei superstiti, ma anche appunto quello sull'aspetto legato ai materiali. E tra l'altro, oltre agli arresti a cui facevi giustamente riferimento, va segnalato che in realtà insomma, le autorità hanno fermato anche altre persone, altri cittadini che stavano avanzando petizioni per fare chiarezza sulle cause dell'incendio. È un po' come succede molto spesso diciamo, in queste circostanze, le autorità locali ne approfittano, diciamo così, o comunque cercano di tenere sotto controllo la narrativa ufficiale sull'incidente. E, insomma, in un articolo dai toni molto duri, un portavoce dell'Ufficio per la salvaguardia della sicurezza nazionale ha condannato quella che ha definito una cricca di forze ostili esterne per aver fomentato disordini, approfittato del caos dopo l'incendio. Insomma, come sempre accade dopo grandi incidenti a Hong Kong o comunque anche nella Cina continentale, le autorità cercano subito di prendere il controllo della comunicazione, della narrazione su quanto accaduto, per insomma evitare che si propaghino voci che possano mettere poi in discussione questa narrativa ufficiale.
Grazie Lorenzo dell'intervento, grazie per essere stato con noi su SBS.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.